State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Il 10 febbraio 1986, 37 anni fa, a Palermo ha inizio uno dei processi penali più grandi e significativi della storia d'Italia. Con 475 imputati in primo grado e oltre 2600 anni di reclusione inflitti, di cui 19 ergastoli, la vicenda giudiziaria, il primo grande processo alla mafia, passa alla storia come il maxi processo.
Un'epica battaglia legale che ha svelato le oscure trame di Cosa Nostra, ribaltando in maniera significativa la storia della criminalità organizzata in Sicilia.
La sentenza finale della Corte di Cassazione avrà luogo quasi 6 anni più tardi dall'inizio della vicenda, il 30 gennaio 1992, preludio della violenta reazione mafiosa nelle stragi del 92.
Noi siamo Joseph e Anastasia dell'Istituto Einaudi di Viserba. E oggi vi racconteremo uno degli eventi più significativi nella lotta contro la mafia italiana, il maxi processo di Palermo.
Si apre il processo a Cosa Nostra. Il più grande processo che sia mai stato celebrato contro la criminalità organizzata. Accanto al sinistro carcere del Lucerdone viene costruita un'aula bunker. Deve ospitare i 221 imputati detenuti e i 59 a piede libero. Mancano all'appello 194 latitanti. Eccezionali misure di sicurezza vengono adottate nel timore di attentati e fughe. 3.000 agenti presidiano la zona. Un sistema di porte blindate e vetri antiproiettile protegge i giudici, di oltre 900 testimoni e parti lese, i 180 difensori. Un processo assolutamente straordinario.
Nel cuore del Mediterraneo, nell'aula bunker del carcere del Lucerdone, si consumò un capitolo cruciale della lotta contro la mafia, il maxi processo di Palermo. Nel periodo tra il 10 febbraio 1986 e il 16 dicembre 1987, ben 475 imputati furono chiamati a rispondere delle loro connessioni con Cosa Nostra. A guidare questa sfida era il pool antimafia, un gruppo di coraggiosi magistrati che, fondato nel 1983 da un'idea di Rocco Chinnici, cambiò la storia dell'antimafia. Il pool antimafia permise ai giudici che ne facevano parte di avere una visione completa del fenomeno della mafia siciliana, almeno a livello militare.
Il pool antimafia non solo ha portato avanti il maxi processo, ha anche delineato una chiara visione della mafia, grazie alle testimonianze dei pentiti. Tommaso Buscetta, uno dei più importanti collaboratori di giustizia, fu il protagonista principale, offrendo un'analisi dettagliata dell'organizzazione criminale. I tanti collaboratori di giustizia che parteciparono al processo permisero di squarciare il velo dell'omertà che aveva garantito l'invisibilità di Cosa Nostra per decenni.
Per la prima volta, con un decreto, vengono nominati 2 pubblici ministeri, 2 presidenti, 2 giudici a latere. I giudici popolari, tra effettivi e supplenti, sono 16. C'è il timore che durante il dibattimento possano venire meno alcuni giudici e così arrivare al blocco del processo. Nonostante tutte le accortezze, i problemi cominciano subito. L'inizio è stentato, difficile. Le scaramucce sono accese anche da piccoli pretesti.
Buongiorno, mi scusi. Buonasera. Presidente. Il problema non è tanto nei panini quanto in qualche bottiglia d'acqua Nello stesso tempo potete fumare una sigaretta, perché qua non ce la fanno fumare, di là neanche. Cioè, cercare di trovare un modo, un sistema per poter continuare questo processo, perché noi lo vogliamo fare.
Va bene, d'accordo. Lasciateci anche il tempo di pensarci un pochino. Per la prima giornata siamo tutti un po'...
La sensazione è che, a dispetto delle loro dichiarazioni, gli imputati vogliano prendere tempo. I processi di mafia sono fatti così. L'importante è cogliere i segnali e le sfumature.
Vi hanno portato dei cartoni d'acqua nelle celle di stazionamento.
Nella Palermo di inizio anni 80 la situazione è drammatica. Il capoluogo siciliano è infatti teatro della seconda guerra di mafia, la prima si era svolta agli inizi degli anni 60. Contrapposte le fazioni dei corleonesi, che avranno la meglio, e quella di Tano Badalamenti e Stefano Bontate per la contesa del territorio, nel giro di 2 anni si contano oltre 600 omicidi tra gli uomini di Cosa Nostra. Ma a morire non sono soltanto mafiosi. Vengono infatti assassinati prima Boris Giuliano, capo della squadra mobile di Palermo, quindi il presidente della regione Sicilia Pier Santi Mattarella, e infine il generale Carlo Alberto Della Chiesa, da pochi mesi nominato prefetto della città. Oltre a loro, perdono la vita moltissime altre persone che avevano tentato di contrastare il fenomeno mafioso.
Le istituzioni devono reagire. A Palermo la tensione è alle stelle. Una svolta nella lotta a Cosa Nostra avviene nell'estate 1982, quando il magistrato Rocco Chinnici ha l'idea del pool antimafia, una squadra ad hoc di giudici istruttori che possa lavorare in gruppo presso l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo. Le morti di molti esponenti delle forze armate e del sistema giudiziario, tra cui quella dello stesso Chinnici nel 1983, spaventarono molti giudici che, temendo ritorsioni, rifiutarono l'incarico di presidente della Corte della Giuria Popolare, o Corte d'Assise.
Nel frattempo, però, Antonino Caponnetto, succeduto a Chinnici, amplia l'organizzazione del pool e dà forma all'idea del predecessore, istituendo la squadra vera e propria, ora formata dai giudici istruttori Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello. Oltre al lavoro del pool, altri elementi chiave per la nascita del maxi processo sono la legge Rognoni-La Torre del 1982, che introduce per la prima volta nel codice penale il reato di associazione mafiosa, e le prime dichiarazioni dei pentiti, uno su tutti, Tommaso Buscetta.
Vi ricordo che non potete fotografare l'imputato con il flash né chiamarlo per nome.
Allora, Buscetta, lei in sede di istruttoria ha reso un lunghissimo interrogatorio di 487 pagine.
Sì, e confermo tutto.
Io sono stato e resto un uomo d'onore. Sono entrato in Cosa Nostra con uno spirito e dentro di me quello spirito non è cambiato. Sono loro che hanno tradito gli ideali di Cosa Nostra. Per questo, signor Presidente, io non mi considero un pentito.
Si giunge così al maxi processo del 10 febbraio 1986. L'incarico di presidente della Corte d'Assise viene infine assegnato al magistrato Alfonso Giordano, Pietro Grasso, che molti anni dopo sarà presidente del Senato e nominato secondo giudice della Corte. L'accusa è rappresentata dai pubblici ministeri Giuseppe Ayala e Domenico Signorino, che lavorano a stretto contatto con l'intero pool.
Date le enormi proporzioni, per celebrare il processo deve essere costruita un'aula ad hoc, la cosiddetta aula bunker, edificata in pochi mesi a fianco del carcere del Lucciardone di Palermo. L'aula dispone di potentissimi meccanismi di protezione, è al sicuro persino da attacchi missilistici e viene dotata di un moderno sistema computerizzato di archiviazione degli atti.
Questi sono i boss processati. Perché Buscetta li accusa? Ha sperimentato direttamente la guerra di mafia. La sua famiglia è stata distrutta in una serie di vendette trasversali.
L'11 settembre del 1982 lei seppe da una telefonata
della morte di mio cognato Cavallaro Mariano.
L'11 settembre 82 da una telefonata di sua nuora, che era successo.
Sì. Ho saputo che i miei figli erano usciti. I due tutte e due.
Figli. Antonio e
Benedetto e Antonio.
Sì.
E che non erano ritornati, erano usciti il sabato, lei mi ha telefonato il lunedì e non erano tornati ancora.
Il processo di primo grado si conclude dopo 349 udienze e 36 giorni di riunione in camera di consiglio il 16 dicembre dell'87, con 360 condanne, 114 assoluzioni, 19 ergastoli, pene detentive per un totale di 2.665 anni di reclusione e 11 miliardi di lire in pene pecuniarie. Cosa Nostra è colpita come mai prima di allora. Il 30 gennaio 1992 la sentenza viene confermata dalla Corte di Cassazione, con la conferma di tutte le condanne e la disposizione di un nuovo giudizio per gli imputati prima assolti.
Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo per vedere, ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
Buonasera, vi mando immediatamente.
La reazione di Cosa Nostra ai tentativi di contrasto da parte dello Stato è molto dura e non tarda ad arrivare. La vendetta si consuma con una lunghissima serie di delitti agli inizi degli anni 90, in cui perdono la vita, fra gli altri, i giudici istruttori Giovanni Falcone, strage di Capaci, e Paolo Borsellino, strage di Via D'Amelio, e il giornalista Beppe Alfano.
Il podcast Il Maxi Processo di Palermo è stato realizzato da Joseph, Anastasia, Gioele, Joseph, Francesca, Andrea, Elia della Terza F dell'Istituto Einaudi di Viserba, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nel novembre 2023.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Collaborazione.